Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
Nella vita contano le piccole cose, quei dettagli che ad un primo momento possono sembrare insignificanti, così come le coincidenze, i colpi di fortuna e gli incontri speciali. La puntata di Alice di oggi è all'insegna di tutto questo, una storia via l'altra, ci dirà di cappotti, di cavalli, di amori, di libertà e di una bellezza straordinaria. Ci dirà anche di opere che hanno avuto una stagione di vita fortunata e ora sono tornate in libreria, come Il cappotto di Proust di Lorenza Foschini, uscito ora Per la nave di Teseo e La straordinaria contessa di Castiglione di Benedetta Craveri, uscita invece per Adelphi. Ma altrettanto straordinaria è anche la storia di intese d'amicizia profonda tra il comandante Garfort e la sua Milady, una storia raccontata con raffinatezza, sensibilità e grande penna letteraria, la penna letteraria di Paul Morand, peraltro molto legato a Proust. Di lui e della sua opera parleremo con Giuseppe Scaraffia. È ora di iniziare, noi lo facciamo come sempre in bellezza con la musica di Rete 2.
I'm never tired. Youth will not be wasted on this one. In a dark room, another dark room. She said, hey, you're gonna like this. It's easy to like by candlelight, if not under the sun. Who's feeling young now? Welcome to doorway, doorway to sidewalk. Will not be wasted on this one in a thick fog, another thick fog. I say, hey, this isn't like me, it's a little like this. Could be something new under the sun. Who's feeling young now? Try to tell us, and at times we try to listen. We can't hear a thing when all we think about are all the things we think we might be missing. Cause if we think we are, and if we don't, we are worth the time it takes to think of making love with who we're kissing. They try to tell us, and at times we try to listen. Perfect. Gray hair ain't a crown of wisdom. When you're a young man, so you're an old man. She said, hey, you look a lot like someone I liked who flew just far enough under the sun to never come down. Who's feeling young?
They try to tell us and at times we try to listen. But we can't hear a thing when all we think about are all the things we think we might be missing. Cause if we think we are, and if we don't, we are worth the time it takes to think of making love with who we're kissing. They try to tell us and at times we try to listen. They try to tell us and at times we try to listen.
Il caso vuole che le nuove uscite di cui vogliamo parlare quest'oggi qui ad Alice si siano così sintetizzate in un'armoniosa selezione tutta francese che guarda caso in modo diretto di rimando unisce scrittori diversi, personalità dello stesso tempo, uniti tra loro da un legame. Mi riferisco in particolar modo a Marcel Proust e Paul Morand che apriranno la nostra puntata di oggi ed è il primo abbiamo il piacere di parlare con la giornalista italiana per 30 anni volto e voce della RAI, oggi scrittrice Lorenza Foschini, autrice del Cappotto di Proust, uscito in una nuova edizione per la nave di Teseo, mentre la prima pubblicazione risale al 2010. È stata un'edizione fortunata e come dice Lorenza Foschini nell'introduzione al nuovo volume, le piccole cose contano. Allora, intanto, Lorenza Foschini, buon pomeriggio, ben trovata.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Dicevamo un'edizione, una nuova edizione, ma un'edizione anche fortunata è stata questa del Cappello di Proust, uscito ormai qualche anno fa. Com'è andata Lorenza Foschini?
Dunque, la storia di questo libro meriterebbe un capitolo, un libro a parte, come mi diceva Raffaele La Capria, il rimpianto e grandissimo scrittore, quando io gliela raccontai. Perché in realtà io lavoravo a pieno ritmo in Rai e avevo intervistato Piero Tosi, grandissimo costumista di Visconti, per la sua passione di Proust, perché tutti noi che siamo affetti da questa proustite acuta, finisce sempre che poi arriviamo a parlare della recherche. Insomma, lui mi raccontò una storia incredibile, poi ne parleremo. Fatto sta che io andai a Parigi, feci delle ricerche e non pensando che questa cosa potesse interessare a qualcuno, chiesi a una piccola casa editrice di pubblicarmela, una casa editrice che aveva il pregio di pubblicare in italiano e in francese. E questa piccola casa editrice me la pubblicò, ma sapete voi com'è il problema della distribuzione dei libri, della grande distribuzione? Praticamente nessuno se ne accorse dell'uscita di questo libro, o quasi. E a questo punto accadde qualche cosa che poi se vuoi ti racconto, per cui poi finì pubblicata presso Mondadori.
Certo,
era il 2007 quando è uscita questa piccola casa editrice. Nel 2010 poi prende il volo. Se volete ve lo racconto.
Certo, noi sì, vogliamo sapere tutto.
Dunque, praticamente una volta uscita in questa piccola casa editrice, siamo nel 2007, io passavo le vacanze a Procida, questa incantata isoletta di fronte a Napoli, e il tabaccaio giornalaio del porto, per farmi una cosa gradita, mise nella vetrinetta del negozio l'edizione francese e l'edizione italiana di questo piccolo libro, Il Cappotto di Proust. Io non seppi niente per mesi. Tornata a Roma, mi arrivò una telefonata da un signore che parlava uno strano francese con un grande e forte accento inglese, che mi disse di essere Eric Carpeles. Eric Carpeles, per gli appassionati di Proust, è un grande studioso proustiano, ha scritto un bellissimo libro sui quadri, il museo di Marcel Proust si chiama, e io non ne sapevo niente, il quale mi disse: io ho letto il suo libro, posso tradurlo in inglese? E io, che ero completamente, ormai avevo rinunciato a qualunque speranza, dissi: ma certo, lo faccia pure. Cos'era accaduto? Era accaduto che in villeggiatura di passaggio a Procida, una fotografa francese che doveva partire di lì a poco per la California per andare a fotografare la casa di Eric Carpeles, vedendo in vetrina il mio librino, penso, beh, quasi quasi glielo porto in omaggio. Ma io tutto questo non lo sapevo. Quindi il libro passò l'oceano, arrivò in California, Carpeles lo lesse e lo tradusse magnificamente. Ma non finisce qui il caso. Una volta andato a New York per ritirare il premio del suo meraviglioso museo di Marcel Proust, aveva seduta accanto a sé una grande agente americana che si chiama Anne Levine, e lui disse: senti, io ho tradotto questo libro, a me piace molto, gli dai uno sguardo, perché se lo ritieni opportuno si potrebbe pubblicare. E la Anne Levine lo lesse e, come si usa in America, fece un'asta e se lo aggiudicò Harper Collins. Quindi il mio libro da Procida è arrivato direttamente negli Stati Uniti. Da lì ha spiccato il volo, è stato tradotto in 15 lingue, fatto proprio il giro del mondo, ed è ritornato in Italia e pubblicato da Mondadori. Questa è la sua storia.
Da sì, molto affascinante, una storia molto affascinante, appunto, come diceva lei, intanto geograficamente già questo volo noi ce lo immaginiamo, da Procida agli Stati Uniti, no? Ha già un qualcosa di magico. E poi anche che strani giri fa la vita. Io dicevo prima, lei nell'introduzione al libro ci dice che le piccole cose sono importanti, ma anche poi le coincidenze tante volte della vita, i casi fortuiti fanno la loro parte. Come ci ha ben descritto già lei, la particolarità di questo libro, il cappotto di Proust, è quello di raccontarci una storia nella storia, o se vogliamo più storie nella storia, perché una storia alla fine tira l'altra, potremmo dire.
Certo, come dicevi giustamente, le piccole cose poi non sono così piccole, ed è proprio Proust nella ricerca a dimostrarci come gli oggetti più comuni possono nascondere, come dico io nel libro, nascondere scenari di inattesa passione. Dunque, i piccoli oggetti, quelli che ci circondano, quelli a cui noi siamo legati per l'abitudine, quindi un sentimento che sembra così umile e che invece parte proprio essenza del nostro essere, l'abitudine, quello che scandisce le nostre giornate e assolutamente la nostra vita. Nella recherche le piccole cose hanno grandissimi significati. Come dicevi giustamente tu, anche queste piccole cose della recherche hanno grande significato invece nella vita di Proust, e nel senso che la storia che mi raccontò il grande costumista Piero Tosi era proprio legata a questo, cioè scoprire che cosa, quali disperazioni, quali dolori, quali silenzi ci sono a volte dietro oggetti che noi consideriamo assolutamente trascurabili, come può essere appunto un cappotto, ma non è solo un cappotto. Io penso che tutti noi abbiamo degli oggetti che ci ricordano qualcuno che non c'è più. Può essere un orologio, può essere un quadro, può essere una penna, eppure questi oggetti hanno per noi un significato che travalica, diciamo, la loro importanza materiale. Proust racconta nella strada di Swan di un'antica leggenda celtica per cui dice che le anime di persone che sono morte, che a noi erano care, possono a volte essere imprigionate in un albero, possono essere imprigionate in un oggetto, e che se noi andiamo e, diciamo, liberiamo quell'albero dalla sofferenza, prendiamo cura a questo oggetto abbandonato, è come se noi ridessimo vita a queste anime. Questa è una leggenda che lui racconta nella strada di Swan. Tutto sommato è quello che è accaduto al cappotto di Proust e al protagonista del cappotto di Proust, che era questo Jacques Guérin, uno dei più grandi bibliofili del Novecento, che appunto attraverso un caso fortuito scopre che c'è una storia, per certi versi, se volete, anche drammatica, che faceva sì che la famiglia di Proust, soprattutto una sua cognata terribile, volesse nascondere tutto quello che era appartenuto a Proust per il semplice fatto che era omosessuale, e lei lo considerava un'onta.
Sì, mi fa sorridere, perché ricordo esattamente il passaggio nel libro quando si racconta che Guérin, volendo comprare, acquistare ciò che la cognata voleva poi vendere di Proust, quindi i mobili, delle lettere, le dice che fortuna ha avuto, o come deve essere contenta, adesso le parole non sono queste naturalmente, di avere avuto in eredità tutto questo, e lei invece dice che vuole bruciare tutto e che in parte, insomma, ha già dato fuoco a delle lettere. Lui è inorridito e non gli sembra sia possibile.
Andando via dopo averla per caso incontrata un ricevimento e lei avergli raccontato che aveva bruciato, per fortuna io e mio marito bruciamo lettere, quaderni, fotografie, bruciamo tutto, Guérin, che era già un giovane prezioso collezionista, rabbrividisce, tornando verso casa, dice: possono più le famiglie delle rivoluzioni distruggere ogni cosa. E nasce in lui questo senso di essere un salvatore, nel senso che quando lui vede questi poveri mobili abbandonati in questa casa che la cognata di Proust, vedova del fratello, deve liberare, questi libri sparsi per terra e tutto quello che ancora lei non aveva dato alle fiamme, praticamente lui sente di avere, come la leggenda celtica di cui parlavamo prima, no? Lui sente che se libererà questi oggetti dall'abominio a cui sono sottoposti è come se ridesse vita alla memoria di Marcel Proust. E ora tutto quello che noi abbiamo e che in questi anni hanno arricchito gli studi, le riedizioni della recherche, noi le dobbiamo in gran parte moltissimo al salvataggio che fece Jacques Guérin di queste carte che erano destinate alle fiamme.
È stato provvidenziale, e anche qui dicevamo una storia nella storia, perché Jacques Guérin sapeva dei mobili di Proust, sapeva delle lettere, perché aveva conosciuto in prima persona il fratello di Marcel Proust, Robert.
Sì, praticamente quando aveva 20 anni, Jacques Guérin è nato nel 1900 ed è morto praticamente a quasi 100 anni, è nato nel 1901 ed è morto nel 2001, ecco, praticamente quindi siamo alla fine degli anni 20, primi anni 30, lui è giovanissimo e ha un attacco di appendicite, e viene chiamato il dottor Proust, fratello di Marcel, Robert Proust, già molto noto, già primario, studioso, rinomato, eccetera, per operarlo di appendicite. E quando dieci giorni dopo, guarito, è iniziata la sua convalescenza, come era di abitudine, Jacques Guérin si reca a casa del professor Proust per pagarlo, praticamente viene ricevuto in Avenue Hoche numero 2 ed entra in questa casa. Ora bisogna dire che Jacques Guérin era un personaggio notevole, figlio di una donna colta, intraprendente, che aveva comprato questa fabbrica di profumi d'Orsay che erano molto alla moda all'epoca. Era un ragazzo che era cresciuto con Picasso, con Satie, con la cultura la più moderna e di grandissimo livello che c'era a Francia in quegli anni, parliamo appunto degli anni 20, fine anni 20, primi anni 30. Quindi quando entra in questa casa di Avenue Hoche, lui che era abituato a questi arredamenti moderni, questi quadri luminosi, e vede queste vecchie croste appese alle pareti, questi mobili borghesi neri, pesanti, cupi, ha come un brivido. Ma invece il professor Proust lo prende quasi come una sorpresa di piacere, lo accompagna vicino a uno di questi mobili, gli apre questa vetrinetta e escono fuori da questa vetrinetta i famosi quaderni, i famosi cahier che Marcel Proust aveva riempito nelle notti insonni, sdraiato, perché Marcel Proust lavorava sdraiato a letto con il taccuino per aria in una posizione scomodissima, e Jacques Guérin, pur avendo solo 20 anni, rimane folgorato da questi, perché lui già ha letto la ricerca, anche se appunto la ricerca stava ancora uscendo in quegli anni, perché gli ultimi volumi li aveva curati proprio Robert. Rimane estasiato da avere nelle mani questi quaderni e domanda al professor Proust: oh professore, grazie, lei sicuramente avrà il primo volume della Strada di Swann, quello che praticamente Proust ha dovuto pagare perché fosse pubblicato, perché nessun editore lo voleva. E Roberto Proust lo guarda con aria interlocutoria, dice: perché questo mi fa questa domanda? Che significa? Io gli sto facendo vedere delle cose meravigliose, i quaderni, e mi chiede questo. E la conversazione finisce lì, poi Robert Proust muore e poi Jacques Guérin, diciamo, intraprende la grande avventura del salvataggio delle carte di Proust, e tra le carte che salva si trova un'edizione logora, semistracciata, abbandonata, diciamo, logorata dall'umido, ed è una prima edizione della Strada di Swann. L'apre e all'interno trova una dedica di Marcel Proust, che ve la cito così, non è a memoria naturalmente, in cui c'è scritto: al mio caro fratellino, che possa ritrovare leggendo questo libro tutto il tempo che abbiamo passato assieme. Insomma, ve l'ho detta, non era molto più bella la dedica, ma questo è il concetto. E Jacques Guérin guarda questo libro e dice: ma Robert non aveva neanche aperto questo libro, non solo non l'ha letto, ma non l'ha neanche aperto, ed eccolo così buttato. E qui torniamo a quello che dicevi tu prima, cioè gli oggetti parlano, gridano, implorano anche vendetta. Cioè quel libro abbandonato, quel libro logorato dall'umido, mai letto, sembra Jacques Guérin chiedere aiuto. E lì nasce la meravigliosa avventura di quest'uomo che decide di salvare tutto quello che era appartenuto a questo scrittore.
Tutto quello che gli era appartenuto, e in particolare il cappotto di Proust, che dà il titolo all'opera e che Lorenza Foschini gli ha permesso anche di riunire insieme in questo lavoro quelle che sono le sue grandi passioni, quindi il giornalismo, la scrittura e poi anche naturalmente l'amore per la letteratura e in particolare per Proust.
Sì, è, come dici, è stato esattamente così. Forse per questo io sono così legata a questo libro, perché è riuscito a, diciamo, a concentrare in me tutte quelle che sono le cose che io amo di più. Certo, un umile cappotto mangiato dalle tarme che, diciamo, viene salvato e che adesso, badate bene, mentre vi sto parlando, non è più nascosto in un sotterraneo, in una cantina del museo Carnabalè come quando lo vidi io. Ma adesso, anche grazie a questo libro, lo devo dire, troneggia nelle sale del Museo Carnavalè. Per tutti quelli che ci stanno ascoltando, che avranno piacere di visitare quelle bellissime stanze ricostruite dedicate a Marcel Proust e vedranno quel cappotto, beh, spero che leggeranno tutta la storia, ma comunque si ricorderanno che questo umile cappotto è come uno straccio vecchio che Jacques Guérin salverà nella sua... giustamente, come dice il sottotitolo dell'edizione americana, nella sua ossessione letteraria, perché era una vera e propria ossessione. Nel momento in cui capisce, Jacques Guérin, che tutte le cose di Proust sono state bruciate, stracciate, abbandonate solo perché era omosessuale e solo perché, diciamo, non era capito dalla sua famiglia, bene, allora a quel punto l'idea di vendicare questa trascuratezza, l'idea di vendicare questi atti di vandalismo animano la sua vita. Però io vorrei dire una cosa importante: la famiglia di Marcel Proust era una famiglia colta, era una famiglia intelligente, era una famiglia che amava molto Marcel, si rendeva conto che era un ragazzo di grande valore, quindi non parliamo di un ambiente ostile o meschino, no, era semplicemente una famiglia che considerava l'omosessualità un'onta, una vergogna, e così era in Inghilterra. Cioè, Oscar Wilde finì in carcere in quegli anni. In Francia non era, in Francia l'omosessualità non era reato dall'epoca della Rivoluzione francese, ma era l'abominio di una famiglia. Significava proprio essere cancellati dal cosiddetto perbenismo borghese. E quindi la storia di Marcel Proust e del cappotto è anche la storia di questo, cioè di una solitudine, della solitudine di un genio, pur in una famiglia colta, illuminata, in una famiglia agiata che l'aveva riempito, diciamo, circondato dal benessere, il suo essere omosessuale diviene la sua solitudine totale. Infatti scrive la recherche appena muore la mamma.
Certo, tornando a quello che diceva prima sul fatto che Marcel era abituato, usava, gli piaceva scrivere, ecco, stando a letto semisdraiato con il suo taccuino e la sua penna, ma lui aveva indosso, perché so anche che Marcel Proust era un freddoloso, lui aveva sempre freddo, quindi amava coprirsi, quindi mi immagino indossasse anche il cappotto molto spesso.
Assolutamente, come lo descrive Mauriac o Cocteau o Paul Morand, di cui parlavi prima, tutti quelli che hanno avuto il privilegio di vederlo in quegli ultimi anni in cui scriveva le recherche, dunque lui era praticamente sempre a letto, la casa, la stanza era ghiacciata ed era gelata perché lui aveva letto, lui soffriva di asma, è stata la sofferenza grande della sua vita. Bene, lui si era convinto, chissà dove l'aveva letto, che l'asma poteva attutirsi o addirittura si potevano diradare gli attacchi d'asma se non c'era il riscaldamento, per cui lui praticamente aveva questa stanza della Rue Hamelin, dove è morto, assolutamente gelata, dove i poveri visitatori rabbrividivano già entrando. E però tutti descrivono il cappotto di Marcel buttato sul suo letto come un'ennesima coperta. C'è una bellissima descrizione che fa Mauriac, in cui racconta di vedere Marcel 2-3 mesi prima che muore, in cui dice: in quella stanza dove solo i suoi capelli sembravano vivi, e in cui descrive questo cappotto. Coctone fa una descrizione formidabile, perché anche nel mese di agosto Proust girava col cappotto, quindi non era soltanto un indumento che veniva salvato. Poi non sveliamo, per coloro che vogliono leggere il libro, il segreto legato al cappotto, perché questo libro, come giustamente dicevi, è un po' un giallo, è un'inchiesta, è un'indagine che porta a delle rivelazioni effettivamente clamorose della sua vita. No, parliamo soltanto, diciamo, di quello che c'è nelle pieghe di questo racconto, che è appunto la solitudine del genio, la diversità, l'omosessualità, pur in ambienti così ricchi, eccetera. E poi questo cappotto è stato non solo disegnato da Cocteau, c'è una riproduzione nel libro, c'è Marcel con questo cappotto con una bottiglia di Evian in tasca, ma io riporto tutte le persone che raccontano di vederlo, per esempio nel mese di agosto, mangiare al Ritz, il Place Vendôme, con il suo cappotto. Lui non se ne separava mai, come dice Charlus in una pagina della Recherche in cui si scambiano i cappotti. Allora Charlus prende il cappotto e lo mette intorno alle spalle del narratore e gli dice: si copra con questo cappotto, sa, se lei indossa il mio cappotto forse le conoscerà i miei segreti. Ecco, questo racconta Proust. Quindi c'è anche questo senso, no, del racconto, per cui non era soltanto un indumento ma come una seconda pelle che lo rivestiva.
Allora Lorenza Foschini, noi lo dicevamo, non vogliamo rivelare di più, ma una domanda in conclusione ancora voglio fare. La sua emozione dopo aver condotto le sue ricerche, quindi avendo seguito, ecco, la traccia, la pista datale all'inizio da Piero Tosi, qual è stato il sentimento? Cosa ha provato quando finalmente si è trovata davanti al cappotto di Proust conservato in questa scatola bianca?
Dunque, un sentimento, vorrei farvi una confessione, io mi sono molto emozionata, io non so quanto di feticista io abbia, cioè certamente c'è una componente feticista unita al mio grande amore da quando avevo 20 anni per la Recherche du Temps Perdu, la mia grande ammirazione per Proust, certo avere qualcosa che lo aveva rivestito. E come abbiamo detto fino a poco fa, che aveva avuto un'importanza non solo di indumento, no? La sua vita per me è stata un'emozione grandissima che assolutamente non immaginavo che avrei mai provato. E lì veramente mi può venire in aiuto Proust e le sue parole nella strada di Swann, cioè sono veramente le piccole cose, e come dicevi all'inizio quando abbiamo iniziato questa conversazione, le piccole cose possono svelare grandissimi scenari di passione, di avventura, e così è capitato a me, cioè tenendo tra le mani quel cappotto tarlato, rammendato, liso, poi i lettori scopriranno perché in queste condizioni, veramente mi è sembrato di essere un po' più vicina a Proust.
Lorenza Foschini, è stato un grande piacere. Ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici ricordo, noi abbiamo parlato del cappotto di Proust uscito da pochissimo per La nave di Teseo. Lorenza Foschini, grazie per essere stata con noi.
Sono io che vi ringrazio, a presto.
Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swelling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the
like I'm following you.
Francesista, saggista, critico letterario, scrive tra gli altri sul Domenicale, del Sole 24 Ore, nostro ospite qui ad Alice quest'oggi. Con Giuseppe Scaraffia vogliamo darvi un consiglio di lettura particolare, potremmo dire una chicca che vale davvero la pena scoprire e avere tra le mani. Si tratta di Milady ed è un volumetto curato e raffinato uscito per le edizioni Sette Colori, che ne ha pubblicato 1000 esemplari numerati da 1 a 1000. Io per esempio ho guardato, ne posseggo fieramente il numero 450. Un'edizione preziosa che ci racconta una grande storia, e a firmarla d'altra parte è un grande scrittore francese del secolo scorso, Paul Morand, che di Milady disse: a parte Milady ho scritto solo cose mediocri. Ma non è così, vero Giuseppe Scaraffia?
No, ha ragione, non è così. E infatti Proust, che era diventato amico di Paul Morand, si era accorto di questa sua grandezza e aveva addirittura scritto l'introduzione a uno dei suoi libri. Anche se Morand veramente era l'antitesi del tempo ritrovato di Proust, di questa lentezza punteggiata di folgorazioni, Morand cercava di cogliere la rapidità che si installava nel tempo nuovo, la velocità, i viaggi, gli spostamenti, la superficialità dei legami, anche dei dolori. Ecco, a un certo momento però, a metà della sua carriera, Morand riesce a staccarsi, diciamo, da quello che rischiava di diventare un suo cliché e scrive questo libro.
Un libro particolare che ci rivela anche una grande passione di Morand.
Morand era molto sportivo, era un nuotatore, un viaggiatore, si alzava alle 6 del mattino e saltava sulle sue macchine velocissime e percorreva a grande velocità delle strade che non erano ancora delle autostrade. Amava il rischio, però il cavallo era la sua vera grande passione. Era cominciata quando era piccolo, perché i genitori non sapevano come fare per scuoterlo. Aveva sempre un'aria annoiata, scontenta. Allora l'avevano affidato a un addestratore, che ispirerà poi il personaggio principale di questo libro, e lui aveva imparato a cavalcare. Di lì era nata una passione che era durata tutta la vita, una passione in cui oltretutto lui perdeva, parlando nel suo understatement tipico, no? Morand era un dandy di stile inglese, no? Impassibile, elegante, enigmatico. Invece diceva, appunto, io i cavalli li monto per ore soltanto al galoppo, e li riporto tutti sudati. E una volta aveva persino tentato di curare un mal di schiena a cavallo, dopodiché era dovuto stare a letto una settimana. C'era un rapporto fortissimo tra Morand e il cavalcare.
Un grande rapporto che in questo libro si evince, insomma, da questo libro traspare chiaramente, che ci mostra subito il protagonista, sin dalle prime pagine, che è questo comandante Garfour.
Ecco, è ispirato appunto, come dicevamo, al suo istruttore, e anche all'atmosfera che si respira alla grande scuola equestre di Saumur, una scuola in cui si sono formati tutti i cavalieri e gli addestratori della Francia. Ecco, teniamo presente che siamo in un secolo in cui la cavalleria combatte le sue ultime battaglie contro i carri armati, no? Viene congedata in pratica dalla Seconda Guerra Mondiale, ma noi siamo ancora prima, siamo appunto alla fine degli anni 30, e però Morand avverte, ecco, la fine della cavalleria come stile. Cioè, per Morand il cavalcare è una specie di codice morale, sto fatto di rimanere dritti, di far fronte agli ostacoli, di mantenere il sangue freddo e soprattutto di fare tutto questo con eleganza.
Sì, lui ci dice addirittura nel libro, stavo cercando il passaggio dove lo dice, ma che l'equitazione, l'andare a cavallo, è proprio una palestra di vita.
Assolutamente, per lui è quello. E infatti il suo nipote mi raccontava che quando andava a cavallo con qualcuno che non sapeva, perdeva un po' questo suo aplomb, questa sua assoluta gentilezza e attenzione agli altri, per esempio, una vecchia signorina diceva: ma lei sembra un sacco di patate. Per lui era proprio un'apoteosi, ecco, della vita, al cavalcare.
E questo mi, adesso perché stavamo sorridendo, mi fa venire in mente che un'altra delle peculiarità di questo volume, di questa storia, è l'ironia che ritroviamo anche di Paul Morin, soprattutto quando si parla del matrimonio, quindi anche della moglie di Garfor, e poi in particolare del divorzio.
Sì, questa è bellissima, perché oltretutto è scritto da un uomo come Morin, che aveva fatto un patto con la moglie, la principessa Suzzo, che aveva 10 anni più di lui, cosa che all'epoca aveva colpito tutti, e pur essendo bellissima, Morin aveva il diritto di tradirla. Dopodiché però, quando lei si stufava, diceva Paul, e poi diceva il nome della persona, non so, Marie, così, lui sapeva che era finita. Invece il comandante qui è una persona molto tranquilla, un piccolo borghese che ha una moglie che lo tradisce perché sta anche di essere riproverata sul suo modo di andare a cavallo.
Esatto.
E c'è anche una descrizione della modestia di questa casa tutta concentrata sull'arte dell'equitazione. I vecchi paia di stivali, tutto tenuto benissimo, tutto a punto, tutto lucidato.
È vero, il passaggio, la descrizione che lei adesso cita degli stivali, che è piuttosto all'inizio, mi aveva molto colpita, perché ci parla proprio anche di, anche qui, un'arte che oggi forse così non esiste più. Questa cura che c'era un tempo, questa capacità, ecco, di produrre degli stivali di pelle anche particolari. Ora non ricordo il tipo di pelle che veniva usato, ma qui nel libro viene raccontato, si racconta bene di questi stivali che alla fine il comandante Garfor indossa quasi anche per andare a dormire, verrebbe da dire, perché insomma sono una parte, un complemento essenziale, ecco, del suo abbigliamento.
Assolutamente,
no?
E lui... assolutamente, come anche i famosi calzoni a sbuffo che vediamo in tante foto di Paul Morin cavallerizzo. Questi calzoni che fiorivano, diciamo, sopra gli stivali.
Esatto, che si portavano un tempo. L'altra però, insomma, grande protagonista di questo libro è Milady, questa cavalla della quale il comandante si innamora, e c'è una scena che forse vale poi per tutte le altre belle descrizioni che troviamo, che è quella della cavalla che ogni mattina va a chiamare il suo comandante, va a chiamare Garfor, e lo fa in modo particolare.
Ma è bellissimo proprio il rapporto di come lui nella cavalla traspone quello che avrebbe voluto essere il suo rapporto con la moglie. Cioè lui dice: io non l'ho sedotta, prima le ho insegnato come muoversi, come cavalcare, e soltanto dopo l'ho sedotta. No? Quindi c'è un rapporto fortissimo tra i due, un rapporto che però li porterà alla tragedia finale.
Sì, perché poi dicevamo prima, ecco, dell'ironia che c'è nel parlare del rapporto con la moglie, quindi dal matrimonio fino poi però al divorzio, che però purtroppo per il comandante poi significa anche dover vendere la cavalla, perché lui nella sua causa di divorzio, diciamo, perde, comunque deve una certa somma all'ex moglie, una somma importante che lui non possiede, quindi alla fine per far fronte decide di separarsi dalla cavalla, che è il grande amore della sua vita. Lei ci parla di una telepatia, ecco, in questo rapporto tra lui e la cavalla, e questo anche l'ho trovato molto bello. Ma poi di più, rispetto a quello che lei ci raccontava poco fa, anche il fatto che lui è stato quasi deluso, ecco, dalle relazioni, dai rapporti umani in vita, mentre invece ha ritrovato una grande amicizia e quello di cui aveva bisogno in questo rapporto con Milady.
Assolutamente, uno di quegli uomini un po' rigidi, un po' soli, legati al passato, che tutti abbiamo incrociato, degli uomini che hanno delle regole che gli altri non possono capire. E lui proprio quando gli tolgono la cavalla resiste, però paradossalmente proprio riuscire per una serie di casi a tornarne in possesso e vedere la decadenza di questa cavalla, cioè come è stata traviata, come è stata condotta a fare dei passi così da cavallo banale, intuire cosa sarebbe diventata dopo la sua morte, che fa sì che il rapporto tra i due sfoci in una cavalcata finale verso il nulla.
Una cavalcata finale verso il nulla. Noi non vogliamo rivelare altro, però lo dicevamo prima, Saumur è questo importante centro per l'equitazione, centro d'eccellenza della scuola militare francese, che nasce già nel 1800, viene descritta nel libro come una città della giovinezza insieme a Grenoble, quindi anche di questo ci racconta nel libro Morin. Si parla anche del Cadre Noir, che ogni 14 luglio si riunisce, che anche questo fa parte di questa tradizione della scuola d'equitazione. E poi ci canta però anche le bellezze della regione, della Loira. Ci dice ad esempio ad un certo punto sulla Loira, e queste sono le parole del comandante che rientra a cavallo dalla sua lezione, dice: sulla Loira tutto è rosa, le rose, i salmoni, il vino e la fine delle giornate.
Assolutamente, proprio diciamo una specie di istantanea che ritrae una delle ultime elite prima del trionfo della società di massa.
Che meraviglia. E senta, Giuseppe Scaraffia, ancora due domande. Una, intanto, perché consigliare questo libro? E poi, chi non ha mai avuto, io dico il privilegio, perché forse sono un po' di parte, conoscendo bene i cavalli, di aver conosciuto un rapporto così particolare, o di avere mai montato anche a cavallo? Ecco, è possibile anche, per chi non ha mai fatto questa esperienza, trovare piacere nella lettura di questa storia, di questo libro?
Ma assolutamente sì, io ne sono una prova vivente, perché ho tentato invano più volte di cavalcare, sbagliando ogni volta ritmo, non riuscendo a infilarmi bene gli stivali, quindi l'avevo letto con una certa diffidenza. Invece è un libro talmente perfetto, ha un ritmo come una scultura neoclassica. Si rimane proprio al di là di qualsiasi argomentazione, il ritmo dello stile e la morale dello stile contro la massificazione è leggibile e conforta chi tenta di resisterle.
E allora una lettura assolutamente che noi consigliamo a chi ci ascolta, e lo ricordo. Allora, Milady, l'autore è Paul Morin, è uscito per le edizioni Sette Colori, e io ringrazio Giuseppe Scaraffia per essere stato con noi.
Grazie. Alice.
E adesso, dopo la straordinaria storia d'amicizia, d'amore tra il comandante Garfort e la sua Milady, è arrivato ora il momento di raccontare la straordinaria storia della contessa di Castiglione. E prima però ci ascoltiamo Max Rabe con la sua bella Isabella di Castiglia, che non è la nostra contessa, ma comunque di bellezza si parla.
Leise klingt so laute meine Lieder, komm wieder, denn du bist meines Herzens Ideal. Keine passt zu mir so gut im Ganzen, beim Tanzen bist du geradezu phänomenal. Und den Mund, mein Kind, ich musste schließlich wissen, der kann küssen, Donnerwetter noch einmal. Schön, Isabella von Kastilien, pack deine ganzen Utensilien und komm zurück zu mir nach Spanien. Du weißt ja, dort im schönen Lande der Toreros wirst du dein Herz in uns noch mehr los. Drum komm zurück zu mir nach Spanien. Kommst du nicht bald, mein Schatz, brauch ich Gewalt, mein Schatz. Ich mach erst halt, mein Schatz, wenn du mich küsst und du wieder bei mir bist. Also bitte, bitte schön, Isabella von Kastilien, pack deine ganzen Utensilien und komm zurück zu mir nach Spanien. Thank you.
Benedetta Craveri è scrittrice, traduttrice, critica letteraria, socia nazionale dei Lincei, presidente della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, è stata docente di lingua e letteratura francese all'Università degli Studi Sorossola Benincasa di Napoli, è stata spesso nostra ospite qui a Rete 2 ed è un grande piacere riaverla qui con noi ad Alice questo pomeriggio. Ben trovata Benedetta Craveri.
Grazie mille, grazie per avere ancora voglia di sentire quello che dico.
soprattutto noi vogliamo tornare a parlare della sua Contessa che è uscita in una nuova edizione per Adelphi, dunque è riuscita in libreria nell'edizione del Fiana Paperback e noi vogliamo tornare a parlarne, in particolare vogliamo partire dalla copertina, perché la copertina è diversa. Nella prima edizione noi la Contessa, adesso poi scopriremo di chi si tratta, la vedeva di spalle, di schiena, mentre invece questa volta in copertina ne vediamo il viso. Partiamo da qui, dal racconto delle due copertine, Benedetta Craveri.
Sì, prima di tutto sono due fotografie della Contessa, vale a dire di Virginia Verasis, Contessa di Castiglione, che se ha un diritto per essere ricordata nella storia della nostra cultura è quella di essere stata una grandissima fotografa, di avere fatto di se stessa, diciamo, l'oggetto di una serie di fotografie di ritratti che hanno segnato la storia del ritratto fotografico. E probabilmente la prima a avere capito l'importanza della fotografia e del come la fotografia si stava sostituendo al ritratto. Quindi scegliere fra le centinaia di scatti che lei si fece fare ossessivamente nel corso di 40 anni di vita dallo stesso grande fotografo parigino è molto difficile, perché c'è una quantità di fotografie bellissime. Questa che Adelphi ha scelto per la sua collana in paperback è la più famosa di tutte. È Virginia che ha in posa nell'atelier parigino, che prende una mascherina e se la poggia sugli occhi. Ed è diventato il simbolo della fotografia, perché questa foto isola l'occhio, è l'occhio che guarda. Ed è diventata celebre in tutto il mondo. Invece, diciamo, è forse la fotografia più famosa. La foto che avevamo scelto per la prima edizione Adelphi è bellissima, c'è la mostra di spalle con un mantello di taffeta bianco foderato di pelliccia che le scivola scoprendo la parte alta delle spalle. Si pensa che la sequenza successiva sia quella che ce la mostra interamente nuda, ma invece non vediamo la faccia, perché la vediamo soltanto accennata, perché la Contessa è curva su un grande specchio e guarda la sua immagine riflessa, e questa immagine è come un pozzo scuro, la attira nelle profondità. Ed è al tempo stesso l'immagine della bellezza misteriosa per antonomasia, perché tutti parlano della bellezza della Castiglione, ognuno la descrive in modo diverso, un po' come la bellezza di Elena di Troia, ognuno la immagina un po' come vuole, e dall'altra è il mito di Narciso, perché una delle caratteristiche della Castiglione è uno smisurato narcisismo, e questo narcisismo la spinge a fare delle imprese clamorose, a diventare forse la prima star della storia moderna, a comportarsi come una star, ma è anche terribilmente distruttivo. E quindi questa immagine è riflessa e si risolve nello specchio. Quindi sono due fotografie che rinviano a due aspetti molto diversi della personalità della Castiglione, ma che rimandano al tempo stesso a questa sua straordinaria capacità innovativa, che è quella di utilizzare la fotografia come lo strumento per immortalare la sua bellezza. Tanto è vero che non vorrà mai essere ritratta dai grandi pittori della sua epoca, per avere il controllo totale, come le dive di oggi, della propria bellezza. Non vuole affidarsi all'interpretazione di un grande artista che la rappresenta così come la vede. vuole fino in fondo controllare la sua immagine.
La sua, si diceva, fosse una bellezza appunto sfrontata, da far girare la testa a re, principi e conti e persino, come diceva lei, a Napoleone III. Di lei Ernesto Ferrero, della Più bella donna del secolo, scrisse: nemmeno Balzac e Maupassant avrebbero potuto inventarsi un personaggio potentemente romanzesco come la marchesa fiorentina Virginia Oldoini. E Benedetta Craveri, la grande bellezza, anche una grande innovatrice, era anticonformista, ma poi soprattutto voleva essere libera.
Assolutamente, e per questo sfida proprio tutte le leggi del secolo borghese e ne paga le conseguenze. Ma direi che la prima caratteristica della Castiglione, che appunto passa per essere la bella delle belle, la seduzione per antonomasia, è quella di avere un'intelligenza estremamente maschile. La Castiglione è appassionata di politica e sa benissimo che per le donne della sua epoca la politica non può essere un'attività in proprio, ma può essere semplicemente esercitarsi all'ombra degli uomini. Ed è quello che farà. E la grande occasione della sua vita è quando, giovane, diciottenne, sposata con un marito, con un albero genealogico di tutto rispetto, eccetera, approda a Torino, mette al mondo un bambino, si annoia prodigiosamente, ma il cugino di suo marito, il conte di Cavour, capisce la sua vivacità, il suo acume, è bella, è brillante, parla tre lingue, si interessa di politica e si mette d'accordo con Vittorio Emanuele, con il re di Sardegna, di inviarla a Parigi per promuovere l'immagine dell'Italia in un momento in cui, alla fine della guerra di Crimea, si terrà a Parigi un grande incontro internazionale e fra la Russia, che in questo caso ha perso, l'Austria e l'Inghilterra. E Cavour spera, avendo mandato in soccorso un esercito di piemontesi che si è battuto in Crimea, spera di poter partecipare al tavolo dei vincitori e porre il problema dell'unità d'Italia. E quindi inviano Virginia perché promuova con la sua bellezza, con la sua vivacità, l'immagine di questa Italia che vuole risvegliarsi, che vuole prendere in mano il suo destino. E visto il suo immediato successo, Cavour, in una lettera famosissima, scrive al ministro degli esteri: il momento è solenne per noi, ho perfino arruolato nelle file della diplomazia la bellissima contessa di Castiglione perché seduca, anzi perché civetti e se possibile perché seduca Napoleone III, cosa che la Castiglione farà brillantissimamente nel giro di 3 mesi, a sangue freddo, perché non sarà mai innamorata di Napoleone III, nella sua corrispondenza privata con Nibra lo chiamerà sempre il vecchio, ma andrà dritto allo scopo, e il suo scopo è essenzialmente quello di fare da spia, da go-between, di informare Torino di quello che succede a Parigi e di fare da tramite fra Napoleone III e Cavour. Quindi, diciamo, un'attività, un impegno estremamente delicato, difficile per una giovane donna di 19 anni a questo punto, cosa che farà in una maniera strepitosa.
Parlava prima di una lettera famosa e importante, e mi è venuto in mente anche quello che dicevamo nel nostro dialogo con Lorenza Foschini in apertura di puntata, come le piccole cose tante volte possono aprire grandi scenari. Questo spesso succede anche quando si fanno delle ricerche per andare a ripercorrere, ecco, la vita di un personaggio, come è stato il caso della contessa. E nel suo caso, Benedetta Craveri, lei che cosa ha scoperto di particolare che non si sarebbe aspettata in questa ricerca che lei ha condotto?
Quando ho cominciato questo libro sulla Castiglione non pensavo che avrei dovuto lavorare tanto e non pensavo di trovare centinaia e centinaia di lettere, perché era grafomane la Castiglione negli archivi sia italiani di Torino che in quelli francesi, e quindi è venuto fuori tutto un mondo, e quindi ho utilizzato questa smisurata corrispondenza per restituire la voce, per farla parlare, perché darle modo di raccontare quello che pensava, quello che sperava, quelle che erano le sue ambizioni e le sue delusioni. E mi sembrava, per 3 anni mi sono occupata esclusivamente di questo. Mentre il libro era in bozze sia in Italia per Adelphi che per Flammarion in Francia, il mio editor di Flammarion mi telefona e mi chiede, per mettere in apertura del libro, la foto di una delle sue lettere. Allora io mi sono ricordata che ce n'era una che poteva interessare particolarmente i francesi e che una lunga lettera che lei scrive a Vittorio Emanuele II nel 58, quando la sua relazione con Napoleone III si sta già concludendo, ma lei traccheggia, non vuole tornare a Torino e via dicendo, e invia Napoleone a Vittorio Emanuele le notizie di quello che succede nella comunità italiana a Parigi. E è una lettera lunghissima, scritta in una maniera difficilmente decifrabile, che io avevo proprio scorso, però quello che mi aveva colpito era il nome di Felice Orsini e con Assassin. E mi sono detta, questa è una lettera in cui racconta a Vittorio Emanuele la reazione dei parigini al terribile attentato fatto da questo anarchico italiano, Felice Orsini, che per porre il problema dell'Italia e dell'indipendenza italiana con dei complici cerca di fare saltare con delle bombe la carrozza di Napoleone III che si sta dirigendo all'Opera, non la coglie, però fa una strage, fa una decina di morti. Allora poi mi sforzo di decifrarla, questa lettera, e cosa leggo con mio infinito stupore? Che Virginia scrive al re di Sardegna a Torino: oggi qui a Parigi è arrivata la notizia da Torino che Orsini è arrivato a Parigi con l'intenzione di ammazzare Napoleone III. Qui tutto è pronto per evitare questo disastro. Allora, sbalordita, perché questa strage di Orsini crea un conflitto terribile fra la Francia e l'Italia. Napoleone III accusa il governo piemontese di mandare dei terroristi. Vittorio Emanuele scrive: noi da 800 anni che portiamo la testa alta. Telefono a un grande storico del Risorgimento, che è Adriano Vierengo, biografo di Cavour, biografo di Vittorio Emanuele. Gli dico: ma abbi pazienza, Adriano, ma è possibile che i servizi segreti piemontesi sapessero del complotto di Orsini, avessero avvisato i servizi segreti francesi? Vierengo mi dice: assolutamente no, questa è una notizia incredibile, devi assolutamente svilupparla. Ormai il libro era in bozze, ho fatto una piccola nota. Ma insomma, da un dettaglio di una lettera da me colpevolmente non decifrata, perché non mi serviva per quello che stavo facendo, è venuto fuori che una delle grandi chiavi interpretative dell'anno che precede la guerra d'indipendenza si basa su informazioni sbagliate. E allora ho chiesto a Vierengo: ma scusami, se i servizi segreti francesi sapevano di questo progetto di attentato, perché non l'hanno bloccato? Ho detto: ma perché probabilmente pensavano che Orsini si avvicinasse, come si faceva all'epoca, alla carrozza con una pistola e sparasse a Napoleone, invece lanciano da lontano delle bombe sulla carrozza e sulla folla. Ma la tesi della Castiglione è avvalorata dal fatto che Orsini e i suoi complici sono immediatamente identificati e bloccati dalla polizia francese, quindi loro erano seguiti, sapevano perfettamente che erano pericolosi, però non si immaginavano questo tipo di attentato. Quindi questo, ma io sono convinta che, siccome ci saranno molte altre corrispondenze che prima o poi verranno alla luce della Castiglione, che sono in mano degli appassionati collezionisti di autografi che hanno comperato le sue lettere in una grande asta che ci fu da Drouot nel 1952, sono convinto che verranno fuori infinite altre storie e che questo periodo storico è anche delle guerre di dipendenza della Francia, è anche una storia di servizi segreti, servizi deviati, è la storia di sempre, soltanto è difficile naturalmente ricostruire le tracce, ma che certo lei fosse una spia che facesse che al servizio del suo paese, questo non c'è dubbio, e lo dimostra anche la sua corrispondenza con Nigra. Ma per ritornare alla libertà, lei mi diceva scegli la libertà. Sì, certo che scegli la libertà, perché dopo aver sedotto Napoleone III, fatto da spia, fatta da tramite, contribuito a creare questo legame fra la Francia e l'Italia, quando è costretta a ritornare a Torino, lasciata da Napoleone III per un eccesso di presenzialismo e esibizionismo, e non ricevendo più i ricchi appalti datigli da Napoleone III, con il marito deciso a porgli un out-out, naturalmente Cavour e Vittorio Emanuele non gli possono dare una pensione per essere andata a letto con Napoleone III, e quindi la lasciano al suo destino. Beh, a quel punto Castiglione decide di fare parte a sé e di non avere più padroni e di inventarsi volta per volta la sua vita, cosa che farà in una maniera spregiudicata, inventiva e spesso anche sorprendente.
Quindi una donna davvero eccezionale, soprattutto per il tempo in cui ha vissuto, siamo nel 1800. Benedetta Craveri, perché leggere oggi La Contessa? Visto che abbiamo detto è uscito nel 2021, oggi siamo nel 2025, che cos'ha questa figura straordinaria come l'abbiamo descritta da, non dico da insegnarci, ma ecco perché andarla a leggere oggi, andarla a scoprire?
Intanto ci illumina su quelle che sono le luci e le ombre della condizione femminile nell'Ottocento, poi sulla condizione del nostro paese e su quella che è però la grande società internazionale. Come le dicevo, la Castiglione si reinventa come una star, come la prima star moderna, e va in giro per l'Europa ed è invitata come una celebrità. Va a Londra, è invitata a Buckingham Palace, va a Baden-Baden ed è invitata da tutti i principi regnanti che sono lì a fare le cure d'acqua. Quindi c'ha questa straordinaria capacità di farsi interprete della sensibilità, dei gusti della sua epoca. Direi in conclusione, una donna che ha uno straordinario senso artistico, artistico dal punto di vista della fotografia, dal punto di vista della musica, dal punto di vista della messa in scena di se stessa, anche perché è una grandissima attrice. E fin dal suo arrivo a Parigi, quando a 19 anni per la prima volta al braccio di suo marito è invitato al primo grande ballo alle Tuileries nel gennaio del 56, mi pare, e è con un vestito fatto probabilmente in casa a Torino e fa questo ingresso in questi saloni del Secondo Impero, forse un po' pacchiani, ma pieni di ori, di luci, di candele, con migliaia di persone vestite nella maniera più fastosa. Beh, la gente sale sulle seggiole per vederla passare. Ed è a 19 anni e ha semplicemente una straordinaria presenza, uno straordinario carisma, e capisce lì di essere un'attrice. E per tutta la vita interpreterà parti diverse, parti tragiche, parti brillanti, parti da melodramma, e ogni volta in funzione di quello che lei vuole e spera e desidera in quel momento. Quindi un personaggio straordinariamente complesso e anche straordinariamente moderno, perché è una persona che vive attraverso l'imposizione della propria immagine.
È anche un personaggio molto molto affascinante, la Contessa Virginia Verasis di Castiglione. Noi ringraziamo Benedetta Craveri per avercela raccontata. Ricordiamo a chi ci ha ascoltati il libro La Contessa, uscito per Adelphi. Grazie Benedetta Craveri.
Grazie a lei. Alice.
Lo abbiamo detto in apertura, le piccole cose contano e possono aprire scenari straordinari, ma contano anche il coraggio con il quale si decide di affrontare la vita e quel grande senso di libertà che si vuole preservare per sopravvivere. Proprio come la Contessa, che voleva essere libera, la libertà era per lei, come per i gatti, un istinto insopprimibile. O come il comandante cavaliere Garfort, che in sella alla sua Milady, sentiva di potere tutto e piuttosto che stare senza di lei, ha preferito preferito la morte. Sperando così di avervi regalato qualche spunto di ispirazione, ci salutiamo. E da Natascia Fioretti e Marco Pollina alla regia tecnica, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di uno splendido fine settimana. A risentirci presto.